Maracanã.
Vittoria importante, strameritata. Abbiamo sbagliato due o tre occasioni clamorose. Siamo mancati di cinismo. Una squadra come la nostra chiaramente non può arrivare nell'occasione del recupero con un gol solo di scarto, anche perché avrebbero meritato altro i ragazzi per la prestazione. Però onore al Venezia che ha fatto un'ottima partita qui a San Siro, però penso che sulla vittoria dell'Inter non ci sia nulla da dire.
Gomitata che poi lo spacca, che rimane a terra 5 minuti per riprendersi, non è il leggero contatto, è più altre cose, però va bene, cioè ennesimo mi sembra in danni di Roma. Quello che vorrei dire è che penso che Roma ha fatto oggi su tante cose una grande partita, creando tante occasioni.
Beh, è ovvio che fa effetto, indubbiamente mi fa piacere che i ragazzi insomma la guardino, però io gli dico sempre non guardate classifica, non guardate nulla, pensate solo a lavorare, a rimanere umili e guardare partita dopo partita, passo dopo passo.
Bisogna sempre valutare l'avversario e chi è di fronte. Io sinceramente ho poco da rimproverare ai ragazzi e ai calciatori per quello che oggi hanno dimostrato, hanno messo in campo. Poi ci sta che trovi una squadra più forte, niente, lo devi prendere in considerazione, però non penso che oggi abbiamo perso la partita perché è venuta meno l'applicazione.
Era lo più importante, era vincere, ma non sono totalmente d'accordo con Fofana. Penso che abbiamo avuto grandi momenti nella partita, ma lo più importante era vincere. Mi sembra anche che meritavamo di vincere per più gol, principalmente per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo.
Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
Bene, bentrovati, buon pomeriggio, buona settimana, un saluto a tutti voi, benvenuti a Maracanã, un'altra settimana bella, carica dai tanti impegni, dal campionato che ancora deve finire con le gare di oggi e poi da domani la Champions League, poi l'Europa League, insomma non ci fermiamo un attimo, andremo a commentare tante situazioni di campo. Naturalmente oggi ritorneremo su quello che è successo questo fine settimana con i tanti, tantissimi ospiti che come sempre saranno qui, no? Nei nostri microfoni. Tra poco arriverà anche Stefano Impalomeni con lui alle ore 14 dopo l'anteprima appunto di Maracanã e quindi tra poco ci scateniamo un po' con un po' di situazioni e anche con i vostri messaggi. Come sempre questa anteprima oggi, tra l'altro, mi dispiace un po', non ci sarà con noi Luca Calamai, ma torna presto, un piccolo problema che risolverà oggi e quindi poi sarà di nuovo con noi con Penne e Calamai, lo salutiamo veramente con grandissimo, grandissimo affetto. Luca veramente sempre puntuale con il suo Penne e Calamai, che purtroppo oggi non ci farà compagnia, ma ripeto, tornerà prestissimo, quindi un carissimo abbraccio a lui. Allora, detto questo, saluto come sempre in cabina di regia Andrea Magliocca, Giorgio Sorani, quindi lo staff tecnico che ci guida, augurando anche a loro una buona settimana e buon lavoro. Tra l'altro non so, Andrea, se abbiamo o meno dei vincitori del gioco pronostico, uno solo alla faccia, Cisco, ma Cisco è fuori classe, quindi ci prende sempre e quindi lo sentiremo, che però ha preso il 3-0 dall'Atalanta, che da noi l'Atalanta l'ha presa soltanto Braglia, che tra le altre cose continua ad avanzare in classifica, adesso ha superato di un punto Garbo, un bel duello. Oggi lui ha preso i risultati non esatti, ma come è andato, insomma, ha preso 3 gol dell'Atalanta anche lui. Il problema è che ne avevate di 2 al Napoli, quindi si pensava ad una giustamente miglior attacco contro la migliore difesa, ha detto il miglior attacco i gol li fa, però dice subirà anche qualcosa, visto che difensivamente l'Atalanta invece non è andata così, difesa blindata dell'Atalanta e la migliore difesa d'Europa prima di questa gara, che era quella del Napoli, è stata travolta dall'Atalanta di Gasperini. Ne parliamo, dicevo, del gioco nostro pronostico, solo così per dire che Braglia davanti a Garbo, poi Niccolò, Bonanni, dopo farò la classifica, Malino e Impallomeni e Piccari, attenzione, sono in netto calo dopo una parte iniziale positiva per Impallomeni, è arrivato il calo Vediamo un po', dovrà porre qualche rimedio anche lui. Allora, dicevo, ci saranno i sondaggi che tra poco andremo a affrontare. I temi di questa giornata sono veramente tanti e quindi ne parliamo tra poco. Allora io farei una cosa, dopo aver detto questo, dopo aver ricordato anche il numero di telefono, il 331 8200213, per i vostri messaggi. Siamo già alla vigilia di Champions, perché domani scendono in campo tre squadre, poi dopo andremo nel dettaglio, comunque subito in campo senza una soluzione di continuità, e quindi andremo a dare un'occhiata anche alla situazione di Champions League, che domani insomma si riparte con il Milan, con la Juventus e con il Bologna, quindi le tre italiane domani impegnate appunto nella Champions League. Alle 21 Real Madrid-Milan, Lille-Juventus e Bologna-Monaco. Sarà difficilissimo poterle vedere tutte e tre, e quindi uno ne sceglie una, l'altra gli dà un'occhiata qua e là, vediamo un po'. Allora, detto questo, andiamo ai titoli di questa giornata, poi apriamo subito le vostre linee, un piccolissimo così editoriale come sempre che mi piace fare e condividere con voi prima di partire, e quindi titoli, vai! L'Inter vince, ma con il brivido, braccino Inter, insomma si divora un po' di occasioni, poi alla fine si va anche un po' a complicare la vita, fortunatamente viene annullato quel gol e si porta a casa tre punti. Ne parliamo anche delle situazioni arbitrali che ancora una volta lasciano molto a desiderare. L'Atalanta vince in maniera imponente al Maradona e manda un messaggio al campionato. Conte, Atalanta più forte di noi. È come quasi, diciamo, una resa, ne parliamo, ma poi è veramente così? Segnali Juventus che batte l'Udinese con un buon primo tempo, con un primo tempo di squadra molto di gruppo nel pressare, qualche diciamo sbavatura nella ripresa, però insomma senza esagerare, c'è ancora da lavorare. Missione impossibile per il Milan, la domanda nella sfida con il Real, con un Leao che dovrebbe tornare a disposizione, tra l'altro anche Morata ha detto arriverà anche il suo momento. Roma tutto contro, dall'arbitro al VAR, da Zaleski a Juric, un disastro. Alla Roma è sempre più buio pesto. (331) 8200213 per i vostri messaggi. E allora io parto subito naturalmente con un primo pensiero positivo, no? nel mio ipotetico gioco delle carte, che mi piace molto questo due di piccari con i cuori, il due di picche e il jolly. Allora facciamo così, il due di cuori lo diamo intanto all'Atalanta, perché fa una grandissima partita mostrando grande consapevolezza, grande forza di squadra, idee chiare, asfissiante nell'uno contro uno, assesta due colpi subito nel primo tempo con un Lookman che, io apro una parentesi, la chiudo subito, ho la sensazione che sia un giocatore sottovalutato, mi sembra invece che questo sia un grandissimo calciatore e lo sta dimostrando. Per gol fatti e assist sta andando fortissimo, poi ne parleremo nel dettaglio, e insomma sicuramente il protagonista al Maradona. Ma è un Atalanta che anche nella ripresa ha fatto un po' quello che voleva, accelerava e decelerava quando gli andava più bene, e ha messo in serissima difficoltà con l'uno contro uno asfissianti i giocatori del Napoli, che non hanno mai trovato una soluzione. Ora manda un messaggio al campionato, l'Atalanta fa sul serio per lo scudetto, è un po' la domanda, ma soprattutto insieme a voi sarebbe il caso di trovare un motivo per considerare ad oggi l'Atalanta per lo scudetto. È una classifica molto corta, sono tutte lì, io continuo a ribadire che quest'anno è difficile vedere che una squadra possa prendere il sopravvento e quindi andare in fuga, e l'Atalanta comunque è lì. Mi sembra una squadra che abbia raggiunto, ecco, se io dovessi individuare uno dei motivi o anche due motivi per considerare l'Atalanta, dico intanto la consapevolezza del gruppo, perché questo è un gruppo che dopo la vittoria in Europa League sicuramente ha raggiunto una consapevolezza, ma anche sul lavoro che devono fare, perché è evidente, ormai hanno questo nel loro DNA da tempo, grazie a tutto quello che ha fatto Gasperini, e poi aggiungiamo anche che è una rosa profonda. È una rosa che rimane sempre di qualità anche quando fai cambi, e questo potrebbe essere un fattore. Dalla parte opposta qualcuno mi potrebbe dire ma ci sono i soliti inciampi dell'Atalanta. Sì, è vero, in passato è successo, quindi dobbiamo essere cauti. Ma personalmente ho la sensazione che sia una squadra un po' diversa. Lo vedremo andando avanti, una cosa è certa, ha mandato un messaggio forte. 29 gol in 11 partite, quindi una media pazzesca, con Retegui che entra nel secondo tempo, assesta un colpo e fa l'11° gol in 11 partite. Buttala lì così, con i giocatori che comunque riescono tutti a dare veramente grandi prestazioni. L'Inter, gli diamo un due di cuore anche all'Inter, perché comunque risponde, no, al messaggio dell'Atalanta, con un po', diciamo così, di brivido nel finale. È vero che poteva fare altri gol, però è anche vero che continua a concedere. Un conto è concedere al Venezia, un conto è concedere invece a delle squadre di spessore, questo soprattutto in campionato. Poi la vedremo adesso in Champions, e allora questo potrebbe essere un fattore da non diciamo così escludere. Però intanto si prende la seconda vittoria senza subire gol, e questo è sicuramente un messaggio positivo, e si mette in corsia di sorpasso, ma il motore, a mio giudizio, non sembra essere così pieno come l'anno scorso. Staremo a vedere domenica. Per quanto concerne invece la Juventus, l'ho detto prima, ci sono stati dei segnali sicuramente positivi, ma io non esagererei in questo senso. Insomma, bisogna continuare a lavorare, e di questo ne sono convinto e fiducioso che Motta possa trovare le soluzioni. Due di picco lo dobbiamo dare per forza al Napoli, perché Conte non è riuscito a trovare le contromisure, delle soluzioni, e soprattutto stare in campo continuamente con un Lukaku veramente spento contro, ma soprattutto dominato, cancellato dalla difesa e da Inne, che l'ha marcato praticamente dal primo minuto fino all'ultimo, l'è andato a prendere pure penso alla toilette del Maradona. Cancellato, forse qualche cosa bisognava fare, qualche soluzione diversa bisognava trovare. È un KO pesante, a mio giudizio. No, io non credo che il Napoli esca ridimensionato, poi ne parleremo di questa cosa, da questa sconfitta, però domenica sicuramente è una tappa importante che ci potrà dire tanto sul Napoli, anche sull'Inter comunque. E poi la Roma malissimo, malissimo in tutto, ragazzi, è tutto contro. Intanto Zalewski, ragazzi, non può fare una roba del genere, perché quello è un errore che penso, mi guarda ma gli occhi regia, che al figlio gli avranno spiegato tante volte nelle scuole calcio, nelle categorie minori, ma pure tra noi dilettanti quando giochiamo, che un passaggio così non si può fare. Quindi un errore di concetto gravissimo, che veramente poteva portare subito alla sostituzione immediata di quel calciatore, ma così l'avresti distrutto psicologicamente, l'hai lasciato in campo e ha provato, insomma, ma un errore gravissimo che in Serie A non si può vedere. Quindi questa è una prima cosa. Seconda cosa da sottolineare sono ancora una volta le sviste arbitrali che hanno colpito la Roma, ma secondo me in questa giornata ancora una volta ne abbiamo viste di tutti i colori. Il Monza che onestamente a me mi devono dire perché hanno annullato quel gol. Io sinceramente ancora oggi vado a vedere le immagini, non ho capito perché hanno annullato il gol a Monza, e Nesta si è un po' incazzato, c'ha pure ragione, perché poi si somma anche a quello che era successo nella gara praticamente contro l'Atalanta. E poi voglio dire, ieri la Roma, io non capisco una cosa, ripeto, sapete come la penso sugli arbitri, ne abbiamo sempre parlato, cerco di capire attraverso le regole e tutto, ma lì non si tratta di questione di regole, lì Pairetto c'ha il monitor. No, io guarda, non giudico il blocco, perché quelle sono cose di campo, possono avvenire lì, magari Svilar dà una spinta, può allontanare il difensore come fanno molti portieri, ma la gomitata, cioè quella si vede. Allora io mi domando, che faceva Pairetto? Questo però conferma che Pairetto è inadatto a fare quel tipo di ruolo. ha combinato dei danni già in altre partite, chiedete a Guida quello che ha fatto in Champions, quello che gli ha fatto passare alla, prima della partita della sfida con l'Inter ieri, che cosa, Marcellano sicuramente ha dei suoi ha sbagliato delle cose, ma lì è incolpevole perché non lo vede, non vede quella gomitata, e Pairetto non si sa, forse era uscito, andato a prendere un caffè e in quel momento si è perso le immagini, non lo so, ma ripeto, Pairetto è inadatto a fare il barista. E sinceramente, forse anche come arbitro sarebbe il caso che, insomma, qualcuno lo fermasse, perché fa dei danni clamorosi, clamorosi. Detto questo, la Roma ci ha messo del suo. È una squadra che non c'ha né capo né coda ed è in grossissima difficoltà. E soprattutto mi domando una cosa, ma Juric che partite vede a fine gara? Cioè che televisore usa? In che campo sta? Perché vede delle partite e le spiega e uno guarda e dice, ma questo dove sta? In che mondo vive? Quindi è chiaro ed evidente, a mio giudizio, che Juric non può rimanere a fare allenatore della Roma da qui alla fine, perché attenzione, la Roma sta rischiando grosso, sta rischiando grosso. Chiudo col Jolly, che lo voglio dare a Ken e Orsolini, che fanno due gol importantissimi, regalano tre punti pesanti, no? La Fiorentina continua questa corsa positiva, nelle ultime 7 partite 6 vittorie, un pareggio, 17 gol fatti e 3 subiti, ma soprattutto nelle ultime 2 è squadra sempre più concreta, ha avuto un po' di fortuna e ha avuto anche qui qualche episodio arbitrale in Torino-Fiorentina molto discutibile, dove Torino può reclamare qualcosa, mentre Orsolini regala la prima vittoria in campionato al Bologna in casa, qualcuno potrebbe dire era ora. Detto questo, adesso lascio, non so se ci sono già degli audio, credo di sì, me li dai subito Andrea, così non perdiamo tempo e poi vado a recuperare i testi scritti.
Ciao Marco, Antonio Assaminato. Questa giornata azzeccare i risultati non era proprio facile, perché lo 0-3 dell'Atalanta a Napoli era una cosa impreventivabile, che la Roma perdesse un'altra volta anche quella secondo me era abbastanza difficile, quindi mi sa che i pronostici tutti male. Per quanto riguarda l'Inter, fortunata nell'episodio finale, però non può continuare a sbagliare almeno 6 clamorose palle gol a partita, cioè è una cosa inspiegabile, cioè riuscì a produrre così tante occasioni e non riuscì a sfruttarle per tante partite, vuol dire che non so neanche se sfortuna, non lo so.
Su Gigio i titoli mi sa che te sono sfuggiti, perché c'è una frase di Antonio Conte che ho preso evidente, ma il tuo astio nei confronti di Conte è talmente chiaro ed evidente che insomma che te devo dire, Conte ieri ha perso una partita contro un Atalanta in questo momento travolgente ed è in quei momenti dove secondo me giocare con l'Atalanta è molto difficile, detto questo ha le sue responsabilità, ma rimango convinto e quindi ti rispondo che Conte può con il suo Napoli competere per lo scudetto, e come ha detto anche Gasperini, che è un allenatore, insomma non né io né te Gigio, che sei un tifoso molto con la sciarpa davanti agli occhi sempre, quindi è difficile anche comunicare. Allora io direi di parlare anche della tua Inter, che ieri insomma è vero che si è divorata tanti gol, ma concede tanto ragazzi, io non lo so se concedi certe palle così con quando giochi con squadre un po' più attrezzate lì davanti, quindi io direi che in questo momento è la certificazione di un campionato molto equilibrato, dove tutte le squadre che stanno lì palesano comunque delle problematiche e che secondo me è molto bello anche per questo, quindi il largo è difficile prenderlo, io sono contento di questo tra le altre cose, perché se rimane così da qui alla fine viviamo un bel campionato, poi dopo parliamo di Conte, parliamo di Inzaghi, parliamo di Gasperini, parliamo di chi vince, di chi perde, perché è bello analizzare le partite di volta in volta, ripeto, se volete uno che fa le previsioni ci sono i maghi, affidatevi a loro e fatevi di chi vince lo scudetto. L'arbitro Inter-Venezia un disastro, fischia un fallo su Dumfries e non fischia un doppio fallo su Bissek. Ma guarda, l'ho preso sto moscerino che girava qui da mezz'ora, finalmente ha avuto la sua fine che doveva fare. Allora, no, dicevo, l'arbitro, sì, ma gli arbitri sono stati un disastro un po' in tutti i campi. Per esempio, io vi devo dire una cosa, che nel finale quel gol annullato al Venezia, io vedo che al di là del tocco di mano, secondo me, anche... diciamo così, come arriva il difensore sopra Bissek, quasi per me fa pure fallo, io vi devo dire la verità, Quindi in quel caso là non ci vedo una grossa polemica da costruire intorno a quell'episodio. Allora, vorrei vedere se con la spesa di 195 milioni, parte sono un po' di meno, ed il suo non indifferente ingaggio, che si è diminuito rispetto a quando stava all'Inter, l'Inter c'aveva un ingaggio ancora più superiore, non competesse per il titolo. E beh, ma infatti sta lì, compete per il titolo, ha perso contro l'Atalanta, e io, siccome tu sei tifoso dell'Inter, dico agli interisti, non vendetevi la pelle prima, perché domenica c'è Inter-Napoli. Quindi, siccome è una partita molto delicata, mi approccierei in maniera diversa, perché poi sai, dopo, capito? Quindi, siccome io credo che entrambe le squadre hanno in questo momento delle difficoltà, e tra l'altro, insomma, l'Inter perde, il Napoli perde con l'Atalanta, quindi mi sembra una squadra che puoi anche perdere con l'Atalanta, io aspetterei, mi sembra un momento dove analizziamo quello che non ha funzionato, perché qualcosa non ha funzionato ieri e magari lo chiederemo anche ai nostri. Io poi faccio anche la domanda se esce ridimensionato il Napoli, perché ci dobbiamo porre anche questa domanda: esce ridimensionato il Napoli da questa partita? Questo è un quesito che chiederò a voi, ma anche a chi arriverà tra poco. E dunque, per favore puoi chiedere a Stefano su Juric, che Juric che partite vesi, magari lui è nell'ambiente. No, Juric, ragazzi, io penso che ho il mio regista qui anche che è tifosissimo della Roma, e anche lui rimane un po' allibito quando lo sente parlare. E onestamente anche ieri lui dice che hanno fatto una bella partita, che hanno giocato bene. Io onestamente, contro un Verona che mi sembra che aveva perso un sacco di partite, nelle ultime sette ne aveva vinta una, mi sembra, una cosa di questo tipo, adesso faccio un po' così, ne aveva vinta una nelle ultime sette e ne aveva perse sei, questo me lo ricordo un po'. Insomma, io mi aspettavo un altro tipo di partita. Io ho la sensazione, guardando la Roma, che ancora i calciatori non hanno capito che ci sono dei problemi, oppure non lo so, è talmente, pensano di essere forti e di risolvere le partite in qualsiasi momento, io non lo so. Ma ripeto, devono ringraziare che dietro ci sono delle squadre che non sono attrezzate, che sono veramente mediocri, perché sennò si rischia grosso. Cioè, è una situazione. La Roma di Juric ha vinto 3 partite, 1 pareggio e 3 sconfitte. Io nelle ultime 5 ha vinto soltanto con il Torino, 4 gol fatti e 10 subiti. Cioè, mentre prima la difesa sembrava un po' una cosa che funzionava, nelle ultime 5 partite è successo finimondo. È vero che ha preso 5 gol dalla Fiorentina. Situazione molto delicata. Allora, non si può più vedere il fuorigioco applicato come ora, con la tecnologia non può passare l'idea del tacchetto, ragazzi, però questo è un altro discorso. Avanti, rigore non dato all'Inter, dobbiamo tornare alla regola della luce, perché la ratio della norma non è il tacchetto, si avvantaggia un calciatore dal tacchetto più avanti. Hai ragione, però adesso questa è la regola. Io credo che sul fuorigioco possiamo discutere di riportare un criterio precedente, però penso che sia il minore dei problemi in questo momento, il fuorigioco. Il problema sono quello che non si vede davanti al VAR. Cioè, come fai a non vedere certe cose? Questo io dico. Come fai ad interpretare sempre in un episodio uno in un modo, uno in un altro, non si capisce niente? Quindi io non lo so. Per esempio, l'arbitro del Marelli, che sta a Dazon, aveva subito individuato, prima aveva messo in evidenza forse il blocco, però dopo si è corretto, ha detto no perché non muove il braccio, no, però dopo è andato a vedere la gomitata, l'ha vista quasi subito. Allora, tra l'altro, faccio anche un altro appunto a questa situazione. La partita si ferma perché c'è l'infortunio di Ndicka. Allora, la domanda che faccio io, se uno sta per terra, insomma, viene medicato al naso, alla bocca, quello che è, vuol dire che ha preso una botta. Perché non vedere quello che è successo e non richiamare l'arbitro a vedere? Io ripeto, non parlo mai di malafede, perché quella è una cosa che va certificata, però cazzarola, davanti al video non si possono non vedere certe cose. È questo che non riesco a capire. Poi ti ripeto, tu hai anche la, e chiudo poi vado in pausa, hai anche la possibilità di vederlo ancora di più, perché il gioco è fermo, c'è un giocatore per terra, tra l'altro nella mischia dove è successo. Io, ma fammi andare a vedere perché quello sta per terra, come mai sta ancora lì e viene medicato? Andiamo a vedere un attimo. E questo perché? Perché? Cioè non riesco a capire. Non parlo di malafede, ma a questo punto allora devo pensare che sei un incompetente lì davanti, e secondo me, perdonatemi, ma Pairetto è un incompetente, e allora lì che fai? Ma oltre a essere incompetente vuol dire pure non riandare, cioè essere, io non riesco a trovare un termine, cioè non vai a vedere un episodio che è talmente evidente, cioè come è evidente che Juric vede altre partite a fine gara, è evidente che Pairetto non vede il VAR davanti al monitor. Io la metto sullo stesso piano questa situazione. Mi fermo e torno subito. A tra poco. Bentornati. Allora, ho sentito le dichiarazioni di Juric, ma che partita ha visto, scrive Gianni. Sì, veramente, questo è un altro, diciamo, fattore che lascia tutti perplessi quando si sente parlare della prestazione di una squadra che, ripeto, nelle ultime 5 partite 3 sconfitte, un pareggio, una vittoria contro il Torino, 4 gol fatti e 10 gol subiti. Ho preso solo le ultime 5 partite. Allora, ci sono dei messaggi. Juric e Pairetto avranno la solita televisione spenta. Allora, prendo questo e poi vado a sentire gli audio. Buongiorno, questo Napoli contro un seppur non convincente Inter rischia di prendere tranquillamente altri 3 gol. In termini di gioco e dominio della partita, la squadra di Conte non ha quasi mai convinto, neppure contro questo Milan allo sbaraglio. Saluti e buona giornata. Ma non lo so, insomma, se fino alla partita contro l'Atalanta era la migliore difesa a livello europeo, credo che insomma qualche cosa aveva fatto fino a questo punto anche a livello difensivo. Vediamo, perché poi è un test importante sicuramente per il Napoli, ma lo è anche per l'Inter, perché il tasso tecnico sicuramente del fronte offensivo del Napoli è superiore a quello del Venezia. E se ieri hai concesso delle situazioni di gioco al Venezia, se le concedi al Napoli puoi rischiare molto. Quindi sarà un test molto importante e una bella partita, me la immagino, cioè bella, più che una partita combattuta. Ho visto un Lautaro caricatissimo, scatenato, ha voglia di veramente, mi è piaciuto anche quel fatto che era così arrabbiato. Poi è stato anche carino perché nell'intervista finale dopo si è anche scusato perché era un po' alterato. Mi è piaciuto, è stato veramente bello naturalmente da vedere quando ha segnato quel gol, una liberazione, perché negli ultimi 2 gol c'è stata un'esultanza da parte sua molto sentita, molto forte. E questo ci fa capire perché tanto, no, quando un attaccante non segna, come vive il momento di non fare gol. E uno dice, te credo, l'attaccante vive per il gol e di conseguenza se non arrivano un po' di malumore c'è. Andiamo a prendere degli audio, vai. Retegui.
Ciao Marco, Luigi. Allora, Napoli-Atalanta. Allora Marco, io ho visto una partita perfetta da parte dell'Atalanta.
Ma non ti sbilanciare Luigi che c'hai la sfida.
Ora però Conte la deve smettere di fare il piangino, perché quando perde la coppia degli altri, le squadre sono strutturate. La verità è che Gasperini gliel'ha incartata dal punto di vista tattico. Quindi impari a dare un gioco migliore alla sua squadra invece di lamentarsi, perché ora la prossima domenica, se perde con l'Inter, cadrà il mondo, sicuramente cadrà Napoli. Quindi
potrebbe, se pure perde l'Inter, che succede Luigi? Non vendere la pelle prima del tempo, diciamo così. No, su questo sono d'accordo. Ieri l'ha vinta tatticamente anche Gasperini. Mi ha sorpreso la scelta iniziale di non avere una punta di riferimento, ma ha avuto ragione perché aveva 2 attaccanti molto mobili. Abbiamo parlato di Lookman che ha fatto una partita straordinaria, ma parliamo anche di De Catelari che ha fatto veramente un buon match non dando punti di riferimento, muovendosi moltissimo nel fronte offensivo. La scelta di Gasperini veramente è stata ottima e credo che quella scelta lì abbia creato un po' di confusione all'inizio. Andiamo a sentire un altro audio.
Buongiorno Marco. Come ti dico sempre, Conte non mi piace e molti di voi la penserete come me in futuro. Conte deve cambiare, deve dare un gioco, non può sempre adattarsi all'avversario, perché quando becchi un avversario tipo l'Atalanta che ti massacra tecnicamente, fisicamente, mentalmente, in tutti i sensi, devi avere delle proposte di gioco diverse. Altrimenti resti indietro, è finito quel calcio. Oggi anche le piccole squadre, gli allenatori le fanno giocare, gli danno un'idea. Quella di Conte non l'ho capita.
Io non sono molto d'accordo su questo discorso, perché quest'anno stiamo vedendo molte squadre che ti aspettano, anche le piccole, che non si giocano così allo scoperto come pensiamo noi. E io allora ti faccio questa domanda: come doveva giocare Conte contro l'Atalanta? Perché consideriamo qualche volta anche che quando l'avversario ti fa una partita così tu sei in difficoltà dall'inizio, perché il Napoli è partito tutto sommato cercando di andare ad aggredire l'Atalanta. Perché all'inizio della partita, se voi andate a vedere, il Napoli era molto alto, andava a prendere un po' di più l'avversario. Però dopo è venuta fuori questa squadra, e che questo venirti addosso uno contro uno così sistematico gli ha creato dei problemi. Non è, noi, ripeto, noi dice doveva giocare in un altro modo. Quale? Come? Cioè, io credo che qualche volta bisogna anche dire che ci sono delle giornate talmente positive. L'Atalanta è fortissima, ma ieri andava... veramente tutto gli si è incastrato benissimo, perché fai un gol dopo 10 minuti e quindi sblocchi la partita in quella maniera. E, ripeto, io che sia così forte, allora, l'Atalanta vista ieri è impossibile non candidarla per lo scudetto. Poi dopo dobbiamo vedere, continua, cala, c'è dei momenti magari può prendere tre gol da una squadra di qualità inferiore, come è successo in passato. Io quest'anno ho la sensazione che siano più sul pezzo rispetto all'anno scorso, quindi vediamo. Però non è facile, cioè, ripeto, molte partite hanno una storia a sé, e noi, cioè, dire adesso il calcio è passato, quello di Conte adesso, insomma, Conte due cose le ha fatte. Adesso che non possa piacere la sua idea un po' più attendista è un altro discorso, però sono sempre state squadre con grande intensità, con grande carattere, e fino adesso lo ha dimostrato. Ha perso contro l'Atalanta, in questo momento perdere contro l'Atalanta è possibile, puoi vincere ma puoi perdere contro l'Atalanta, quindi vediamo. Io sinceramente ci andrei cauti con queste, con questa, diciamo, tipo di fatto che devono cambiare e che le altre squadre vanno tutte ad attaccare. Io non vedo tutte queste squadre che vanno ad attaccare. Ieri io vedevo Roma-Verona, il Verona era molto basso, cioè a un certo punto stavano tutti dietro, aspettavano, cioè le squadre, non mi sembra che ci sia proprio questa indole da andare a prendere tutti quanti. Lo sottolineava Pier Vincenzi tempo fa insieme a Stefano Impallomeni, dove hanno verificato che c'è una tendenza invece ad abbassarsi un po' da parte delle squadre per poi provare a ripartire. Quindi vediamo, dai. Avete visto Lautaro? Era nervoso, ma a fine intervista si è scusato con il giornalista. È stato bravissimo. Complimenti per la sua educazione. Anche lui ha fatto mea culpa pubblicamente. No, ha chiesto, dice, scusami perché ero un po' infervorato. No, è stato veramente un bel siparietto. Dammi un altro audio, vai.
Ciao Marco, buongiorno. Giuseppe da Reggio Emilia. Sì. Tanti argomenti devo sintetizzare, altrimenti mi tagliate. Io faccio i complimenti all'Inter. Perché sì, io mi preoccuperei se non costruisse gioco, se non costruisse occasioni. Invece secondo me fin quando gioca ed è superiore all'avversario e crea occasioni, prima o poi la butti dentro. Poi certo sì, concede un po', però secondo me ci sta a questo punto della stagione, con tutte queste partite ci sta non essere impeccabile. Non sono preoccupato. Faccio i complimenti all'Atalanta invece, perché secondo me è gran bella squadra. È un grandissimo passo indietro per il Napoli, ma questo è il risultato di quando non giochi e vinci per episodi.
Boh. Vabbè, però così sembra come non considerare quello che ha fatto l'Atalanta, il passo indietro che non giochi. Magari non ti riesce di giocare. Può capitare pure questo, ragazzi. Che ho visto negli uno contro uno, ieri sono andati in difficoltà tutti i calciatori del Napoli. Lukaku è stato cancellato, Kvaratskhelia non è riuscito a fare le sue giocate se non una forse nel secondo tempo, Politano non è riuscito mai a fare quello che ha fatto nelle precedenti partite. Vuol dire pure che c'è l'avversario, ragazzi, che delle volte ti mette in difficoltà e ti impedisce di fare qualcosa che sicuramente avevano studiato. Perché pensare che Conte sia andato in campo non avendo un piano in questa partita mi sembra un po' una cosa molto, molto da bar, ecco. Non credo che sia andata così. Dammi un altro audio, vai.
No, ieri l'arbitro Caputi, Ferrelli, insomma, deve ringraziare l'inversione del VAR, perché non ne ha azzeccata una dal campo, una giusta. E il gol l'ha annullato, doveva vederlo al campo, doveva vederlo. C'è anche il Mani, quello che non dà rigore perché c'era durante il fuorigioco di una punta di piede, ma il Mani manco quello ha visto, cioè non ha visto niente ieri.
Non è in giornata, magari se fosse entrato il palo di McTominay la partita sarebbe cambiata, è vero, ma non ne sono convinto. L'Atalanta sembrava in pieno controllo su tutto. Sì Gianni, però è anche vero quello che dici, perché un episodio può cambiare anche un po', no, il momento della partita. Lì prendi il palo, se invece quella palla entra subito, ripeto, non è una giustificazione, sicuramente non impedisce all'Atalanta di fare la partita, però gli può dare un senso diverso. Sai, nel calcio lo sappiamo benissimo che contano anche gli episodi, oltre al fatto di preparare la partita, di essere bravi tecnicamente, tatticamente, poi ci sono anche gli episodi che fanno la differenza. Vai ancora con un altro audio.
Ciao Marco, sono Rudy.
Ciao Rudy.
È vero, ci sono le regole, vanno rispettate come il fuorigioco, ma io non ho ancora capito la regola del portiere, come se lui esce, tocca prima la palla, come è successo a Sommer a Firenze l'anno scorso, poi prende la faccia di Zola e gli danno rigore, ma prende prima la palla, solo perché l'ha preso in faccia. Ieri Di Gregorio non ha preso mai la palla, perché la palla la prende Lucca, va direttamente su Lucca e niente, lo tira giù, dice scontro di gioco, ma solo perché non gli ha preso la faccia, gli ha preso il corpo. Allora qual è sta regola? Se il portiere prende prima la palla gli danno rigore perché prende la testa, se invece va addosso al giocatore senza mai toccare la palla perché la prende Lucca, non è rigore, scontro di gioco. Ma...
e se sono le interpretazioni, qui non ne usciamo più, capito? Andiamo avanti, dai.
Marco, io te l'ho già detto altre volte che non si può dire questo campionato, non è, questa stagione, essendoci stati europei e Coppa Americhe, le grandi squadre hanno avuto giocatori impegnati per 60-70 partite l'anno scorso, e ricaricare subito, ripartire subito al 100% è difficile. Guarda il City, fa fatica anche il City, ha perso una partita, ha pareggiato due in campionato, l'Arsenal, il Real, tutte le grandi squadre stanno avendo le loro difficoltà, tutte quelle che l'anno scorso hanno fatto il super campionato quest'anno sono partite con qualche difetto.
Sì assolutamente, qualche difetto in questo momento, più di un difetto ce le hanno un po' tutte, però ti ripeto, a me piace questo fatto che siano tutte lì, che c'è questa gran bagarre. Adesso aspettiamo la Lazio, che deve rispondere naturalmente ad Atalanta e Fiorentina, perché avevano gli stessi punti prima di questa partita, poi domani abbiamo la classifica completa, e ti devo dire che a me piace molto vedere insomma un bel gruppo di squadre che sono tutte lì, qualcuna sicuramente tecnicamente e qualitativamente ha qualcosa in più rispetto alle altre, però insomma molto bene, a me piace questo tipo di campionato, poi vediamo quello che succede andando avanti, siamo veramente molto lontano, no, dal traguardo, però dopo 11 partite più mettici le coppe, perché ha fatto le coppe, hai già un buon numero di gare per poter dare così un pensiero sulle squadre, che può essere comunque modificato in corso d'opera. Vai.
Ciao Marco, volevo rispondere alla tua domanda su Napoli. Per me non esce ridimensionato, anche perché insomma ha giocato contro un'avversaria molto molto forte, che solo qualche mese fa ha annichilito il Bayer Leverkusen, che ha vinto il campionato tedesco. L'Atalanta sicuramente sarà una di quelle squadre che giocherà fino alla fine per il titolo, e inoltre penso che la prossima settimana con Inter e Napoli si accorcerà ancora di più la classifica, perché sia Conte che Inzaghi secondo me sono due allenatori abbastanza simili e giocheranno con un po' di paura di perdere, secondo me verrà fuori un pareggio che accorcerà ulteriormente la classifica rendendo il campionato ancora più interessante. Ciao, grazie.
Grazie, sì, è la domanda che ho fatto, se può riuscire ridimensionato in Napoli, ne parleremo naturalmente oggi nel corso del pomeriggio. Poi stiamo lanciando, anzi è partito, mi dice il nostro Daniele Petroselli in redazione, che ringrazio come sempre, così come Francesco Tringali, mi dice che abbiamo fatto partire il sondaggio che riguarda sì il Napoli, ma sì, quello del Napoli è partito adesso, in questo momento c'è parità tra chi dice che esce ridimensionato e chi no, mentre potrebbe essere decisiva la gara con l'Inter per qualche ascoltatore, al momento insomma 50% pari tra chi è convinto che esce ridimensionato e chi invece no, come ci diceva il nostro amico al telefono. Poi faremo anche un sondaggio tra pochissimo sull'Atalanta e vi dico anche come l'abbiamo impostato, così ne parliamo. Però la domanda che è venuta subito fuori è questa: se esce o meno ridimensionato il Napoli dopo questo KO interno. Ancora un altro audio.
Salve Piccheri, Silvio da Palermo, buon pomeriggio.
Ciao.
Il Napoli non è che ha giocato male, è che si è trovato di fronte a un Atalanta che praticamente fin dal primo minuto ha indirizzato la partita venendo addosso al Napoli, in qualsiasi giocatore, a uomo. Il Napoli non ha capito più niente praticamente. L'Inter invece dal canto suo ha sciupato tanto. Si è visto un Thuram in flessione.
Ha sbagliato tanto, hai ragione. Una bella considerazione questa. Fai una bella considerazione, in effetti è vero, poi ne parliamo dopo, tanto apriremo anche una parentesi sull'Inter e sul Napoli insieme. E intanto ha parlato Ancelotti: Valencia, il calcio deve fermarsi, col Milan è sempre speciale, ma avviene dopo. Quindi ritorna anche il tecnico, no, su quello che è successo, il calcio è la cosa più importante, tra le meno importanti nella vita, quindi siccome è stata rinviata anche la partita, no? Lui dice: per me sarà una partita speciale per i miei trascorsi, e naturalmente questo lo sottolinea. Poi tutti sono stati chiari, nessuno voleva giocare, si riferisce alla gara con il Valencia, mi sembrava la decisione giusta, ma non siamo noi a comandare, chi sta al vertice decide, ha spiegato appunto il tecnico del Real Madrid. Quello che penso è che il calcio sia una festa, ma puoi farla quando stai bene. Se la tua famiglia sta bene, allora fai una festa, ma quando la gente non sta bene non c'è bisogno di fare feste. Il calcio deve fermarsi, perché il calcio è la cosa più importante tra le meno importanti nella vita. E poi torna sulla gara con il Milan, insomma, che c'è un qualcosa di speciale, naturalmente lo sappiamo il motivo in questa gara. Ne parleremo, perché poi il Milan dovrebbe schierare dal primo minuto Leao, quindi speriamo che possa incidere in questa partita, anzi deve incidere in questa partita questo giocatore, perché quando ci sono le sfide importanti, i giocatori forti, se tali sono, i giocatori fenomeni, se tali sono, devono incidere in queste gare, ma io direi non solo in queste, no? Perché queste poi sono le partite che ti danno tanti stimoli, e allora è un po' più facile incidere, dovresti incidere anche in quelle dove hai meno stimoli. Allora, audio, vai, poi mi fermo tra poco che arriva anche Stefano e partiamo con il Maracanã ufficiale, vai.
Ciao Marco, Fabrizio da Roma. Allora, io penso che sugli arbitri, il fallo che è stato fischiato al Venezia, e per me quello non è fallo. Ti spiego, il calcio è un gioco di contatto, e io penso che pure il fallo non fischiato alla Roma, che è il gol del Verona, per me quello non è fallo, ma un giocatore come deve colpire di testa? Con le braccia in giù? Cioè, ti devi dare almeno un po' di sbilanciamento. E poi quello è fallo se gli dà una gomitata volontaria. Quello è saltato. E se continuiamo così, io penso che il VAR pure sparirà e metteranno l'intelligenza artificiale. Tutto.
Va bene Fabrizio, non sono molto d'accordo, per me sono due falli, però la vediamo in maniera diversa e ci sta. Uno che insomma arriva sul pallone e prende in faccia col gomito un avversario, non puoi non andare a vedere un episodio del genere, cioè se c'è il VAR un episodio del genere deve essere sanzionato, se no allora non c'è senso. Per me quello è fallo. Come fallo, personalmente penso che uno quando salta ti mette due mani addosso sopra la testa, sopra il collo così, ragazzi, allora saltiamo tutti sopra l'avversario per arrivare sul pallone. Mi sembra un po' una lettura, diciamo così, discutibile. Poi giusto che ognuno abbia la sua di idea. Allora, abbiamo ancora lo spazio per un altro audio, che sono tantissimi. Poi i testi scritti li andiamo a recuperare tra poco, vai.
Scusa Marco, ma i Friedkin che stanno aspettando a richiamare De Rossi? Cioè, gli devo scrivere io, proprio da batterlo? Ciao.
Provaci, se ci riesci ti dà una mano anche il nostro regista, se puoi vai, dammi un altro audio.
Marco, io l'avevo già detto in passato, però ti chiedo come mai, a parte l'Inter, tutte le squadre che l'anno scorso hanno fatto il super campionato fanno fatica.
Ma ragazzi, ma quest'anno io direi anche che c'è un discorso di molti cambiamenti che sono stati fatti. Gli allenatori nuovi, i giocatori nuovi, la Champions nuova, che comunque secondo me influisce. Io l'avevo detto a giugno, ragazzi, ma dai, con tutti questi cambiamenti che ci saranno, il prossimo campionato sarà difficile vedere, ma meglio così, meglio così. Io spero che rimanga così il più lungo possibile. Quindi il fatto che siano partite più piano, o comunque che entrambe palesano, che tutte le squadre palesano delle difficoltà, rende il campionato più equilibrato e più avvincente. A me il fatto che l'Inter possa trovare una difficoltà con il Venezia è la bellezza del calcio, perché vuol dire che non ci sono tutti i risultati scontati, e quindi non è perché tu giochi in casa. Tutti noi ci aspettavamo, io ho preso l'Inter adesso come esempio, ci aspettavamo 4 gol dell'Inter al Venezia, non è così, te la devi sudare fino all'ultimo, e ti è andata pure bene alla fine. Quindi questa secondo me è la bellezza anche del calcio, sennò se un risultato è scontato, che gusto c'è? Quindi andiamo avanti così, io spero che si vada avanti così. Se ci sono difficoltà che sono legate ai cambiamenti, alla nuova Champions, al giocare tutte le settimane, pazienza, ci si adegua e ci divertiamo noi. Il problema è loro, non nostro. Vai, dammi un altro audio e poi andiamo in pausa.
Ciao Marco, ancora Giuseppe da Reggio Emilia. Ma secondo me il Napoli esce ridimensionato. Dipende poi dal quale punto di vista si guarda. Se l'obiettivo è vincere lo scudetto, allora no, ha già fatto tanto. Se l'obiettivo è andare lì sopra nelle prime quattro, allora non esce ridimensionato. Dipende loro nell'ambiente che obiettivo si sono dati. Certo, una squadra così, che non ha impegni settimanali, non può permettersi di perdere rispetto a chi gli impegni ce l'ha. In questo caso l'Atalanta, come l'Inter, come il Milan con la Juve. Dipende loro che obiettivi si sono prefissati. E questo è il gioco del mettere le mani avanti. E quando metti le mani avanti, da una parte ti può andare bene e da una parte però ti può andare male.
Allora, vediamo. Dunque, l'avete visto il Napoli nelle precedenti partite? Vittorie totalmente casuali, giochi inesistenti e casuali, tutti dietro al contropiede. Farà fatica ad arrivare tra le prime quattro. Va bene, Beppe, vedremo. Le abbiamo viste le partite, vedremo se arriverà, se farà fatica ad arrivare tra le prime quattro. Allora, la Juve fa fatica ad arrivare tra le prime quattro, il Napoli fa fatica ad arrivare tra le prime quattro. Tra le prime quattro qualcuno ci arriverà. Se sono altre squadre, bene così, saranno Fiorentina, Lazio che arriveranno tra le prime quattro, va bene così, è bello pure per questo, insomma, problemi sempre loro e non nostri. Allora ci fermiamo, break, e torniamo tra pochissimo.